Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio clic in questo mercoledì 23 aprile 2025. Oggi parleremo tanto di intelligenza artificiale, parleremo anche di insetti e robot, un binomio piuttosto curioso, parleremo dei legami che esistono nonostante tutto fra Europa e Stati Uniti, se avremo il tempo parleremo anche di privacy e di cosa sta girando per il mondo per quanto riguarda, come al solito, la riservatezza delle comunicazioni che sembrano essere sempre più a rischio. Nel frattempo io vi ricordo i contatti per la trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per le segnalazioni, spunti, commenti, qualsiasi cosa vi venga in mente. Invece, per dialogare con me in tempo reale, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta @popolarenetwork.it oppure, come al solito, WhatsApp, Telegram, SMS al 331 62 14 013. Ma cominciamo a parlare di tecnologia andando proprio a vedere un aspetto che lega Stati Uniti e resto del mondo, mi verrebbe da dire, e che era terribilmente a rischio fino a qualche giorno fa. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di una vicenda che in realtà si è conclusa settimana scorsa, ma che ha tenuto col fiato sospeso una determinata categoria di persone nella quale io rientro, cioè chi si occupa di cyber security. Perché? Beh, nella furia di tagli dell'amministrazione Trump attraverso il dipartimento gestito da Elon Musk, non si capiva che fine avrebbe fatto il cosiddetto CVE Program, che è gestito da un'organizzazione che si chiama MITRE. In realtà non ho mai capito perché si chiama MITRE, non è un acronimo, cioè non è una sigla, ma è un nome che si è inventato il suo fondatore. Questa organizzazione gestisce il CVE Program. CVE sta per Common Vulnerabilities and Exposures. Di cosa si tratta? Si tratta in pratica del gigantesco database di vulnerabilità e bug, in pratica, di sicurezza che riguardano tutti i sistemi operativi, tutti i software, tutti i protocolli nel mondo, cioè quello a cui fanno riferimento tutte le aziende e tutte le società di cyber security per individuare i bug e i problemi che ci sono. Ora, che cos'era successo? Beh, che in pratica il MITRE aveva dei problemi a rinnovare il contratto e il 16 di aprile sarebbe scaduto il contratto e di conseguenza tutto questo database non sarebbe stato più aggiornato. Le conseguenze sarebbero state devastanti a livello globale. In realtà quello che è successo è che, diciamo in extremis, proprio nelle ultime ore disponibili, sono stati trovati i fondi per rinnovare il contratto, quindi tutti contenti, ma anche tutti molto preoccupati, perché ci si è resi conto all'improvviso che il mondo della cyber security dipende da un'organizzazione che è sostanzialmente finanziata dal governo degli Stati Uniti. E coi chiari di luna che ci sono in questo periodo, non è proprio una bellissima idea. Per capire il livello di reazione anche all'interno degli States, beh, i responsabili del Mitre stanno pensando di farlo diventare una fondazione senza scopo di lucro che sia finanziata direttamente da aziende, anche da persone di buon cuore, mettiamola così, per tenere in piedi tutto il baraccone che permette di avere le informazioni sul livello di cyber security nel mondo, sganciandolo dal governo degli Stati Uniti, perché ci si è resi conto che si tratta veramente di una situazione che potrebbe provocare degli enormi problemi. Abbandoniamo però il mondo della cyber security e andiamo a parlare di insetti. Allora, parliamo di insetti, di robot e di evoluzione tecnologica e lo facciamo con Marta Abba. Buonasera Marta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Ciao Marta, senti, allora io introduco questo tuo intervento al contrario, nel senso che è una notizia che probabilmente molti hanno visto nei giorni scorsi, durante il weekend. Si è tenuto quello che alcune testate hanno definito la prima tragicomica mezza maratona dei robot con gli esseri umani. Cioè, cos'è successo? Che a Pechino nel fine settimana hanno fatto correre a una mezza maratona anche dei robot umanoidi. E in realtà non sullo stesso percorso delle persone in carne e ossa, però li hanno fatti concorrere. È stata una cosa esilarante per chi l'ha vista, perché il robot più veloce ci ha messo più o meno il doppio di quanto ci ha messo il primo essere umano, cioè ha impiegato 2 ore e 40 minuti, è caduto e ha dovuto subire 3 cambi di batterie. Allora, questa più o meno è la dimostrazione che forse quell'antropomorfa non è la forma migliore se vogliamo un robot che sia in grado di correre. E forse l'approccio che bisognerebbe avere è esattamente il contrario, che è proprio quello di cui stai per parlarci tu, giusto Marta?
Sì, esatto. Allora, oggi parliamo di robottini che cercano di copiare insetti per volare meglio e migliorare i voli, diciamo, il settore dell'aviazione in generale. Detta così ovviamente sembra super ambizioso, quindi cerco di dare qualche dettaglio in più per far capire che sta succedendo davvero. Degli scienziati di Harvard stanno facendo delle prove, hanno pubblicato proprio un paper, è uscito qualche giorno fa, in cui hanno studiato in particolare le zanzare e le mosche della gru, io ho tradotto poi, gli espertissimi in insetti mi correggano, per comprendere le loro tecniche di atterraggio soprattutto e cercare di copiarle a livello robotico, per fare delle simulazioni e migliorarle ancora di più per poi importarle nel settore aereo.
Sì, io ho visto, mi hai passato il report, che è una cosa infinita, infatti poi fuori onda ti ho chiesto semplicemente di riassumerlo, però decisamente affascinante, perché hanno trasformato praticamente il comportamento degli insetti. Io ho letto una parte sull'atterraggio in formule matematiche che poi vengono applicate nei robottini.
Sì, esatto, proprio per esempio, adesso prendiamo le zanzare, no? Hanno guardato come atterravano, guardando bene come deceleravano, in che punto, in che momento, a quanta distanza dalla superficie rispetto alla loro massa, hanno visto come usavano le zampe, la proboscide come ammortizzatori, ma proprio nei dettagli, trasformando appunto, come dici tu, in formule. Idem anche per l'altro insetto, e diciamo hanno modellizzato e hanno tratto dei parametri, delle informazioni che poi hanno replicato con un robot da 100 mg con un'apertura alare da 30 mm, quindi ovviamente della...
Un microbo?
Esatto, similmente, proprio perché sennò è chiaro che non puoi trasportare in scala le dinamiche come se nulla fosse, perché cambiano le leggi, no, cambiano le condizioni, il contorno e tutto, però appunto le hanno trasformati in robottini cercando di copiarli il più possibile. Tutto questo uno si chiede, ma perché mai dobbiamo andare a copiarli? Perché gli insetti per istinto, cioè non che hanno studiato fisica o dinamica, ma risparmiano energia volando, perché ovviamente puntano a consumare il meno possibile, no?
Certo.
E quindi hanno delle tecniche ovviamente di ottimizzazione dell'energia super performanti, e noi gliele copiamo, visto che loro ce le hanno istintualmente, noi gliele copiamo e le usiamo anche per i nostri voli.
Quindi in pratica il robottino aveva la stessa più o meno forma, o perlomeno le caratteristiche che sono state identificate come particolarmente efficaci per migliorare per esempio l'atterraggio, perché io ho presente in tutti i film di fantascienza ci sono quelle scene in cui le astronavi atterrano su dei terreni terribilmente dissestati e con questi zamponi che si adattano, utilizzare le tecniche degli insetti può aiutare a non far danni.
Esattamente, proprio così. È proprio toccato anche l'altro punto sensibile, oltre all'energia, risparmio energetico, è proprio anche la capacità degli insetti di veramente adeguarsi a qualsiasi tipo di terreno, perché non è che una zanzara va a controllare cosa c'è su, cioè se vediamo un insetto si appoggia dove capita, non è che va a studiare, cioè agli aeroporti in giro per l'ambiente va. E quindi diciamo che stiamo cercando di copiare da loro le loro tecniche speciali per replicarle e migliorare le nostre performance, ovviamente rendendole anche meno impattanti per l'ambiente, no?
E quindi l'obiettivo poi sarà naturalmente quello di scalare, come si dice in gergo, insomma, di non fare dei robottini con apertura all'aria da 30 mm, ma fare qualcosa di un po' più grosso.
Assolutamente sì, ovviamente è tutto uno studio in corso, però già si vedono degli ottimi risultati, perché questo robottino sta riuscendo a simulare e sta dando delle informazioni molto utili a chi ha l'obiettivo di migliorare il volo.
Sì, fra l'altro un pezzetto io ho letto saltellando, interessante, è che permette anche di capire come si siano evoluti gli insetti e perché si siano evoluti in questo modo, che è un approccio, a me piace molto l'approccio darwiniano per comprendere l'evoluzione, quindi come al solito tutto interdisciplinare, rigorosamente interdisciplinare.
Sì, alla fine si studia una cosa e se ne scoprono molti altri, nel senso che questo è anche un modo per conoscere meglio gli insetti e i loro comportamenti, quindi in un certo senso ci danno informazioni sia tecnologiche che a livello di biodiversità. Sì, assolutamente.
Assolutamente, grazie Marta. Un'altra, diciamo, pillola di quelle particolarmente interessanti a livello di scienza e tecnologia. E io ti ringrazio, ci sentiamo alla prossima, sempre su queste frequenze. A presto,
certo.
Ciao.
Ciao Marco, ciao a tutti, ciao ciao.
Allora, dicevo, parliamo di intelligenza artificiale. Ci sono un po' di notizie raccolte qua e là in questi giorni, in queste ore. Una riguarda per esempio il fatto che Google ha cominciato nel suo motore di ricerca, perché Google fa tante cose, a penalizzare i siti web che usano testi generati dall'intelligenza artificiale. È stato un comunicato ufficiale proprio dell'azienda di Mountain View durante un intervento a Madrid, e il tema però è quello della qualità. In pratica, cosa dicono dalle parti di Google? Noi non andiamo a penalizzare in maniera secca chi usa l'intelligenza artificiale, quello che facciamo è piuttosto andare a valutare la qualità dei contenuti, cioè in pratica utilizzano una sorta di punteggio che va a valutare come quanto sia il valore dei contenuti, vanno a verificare aspetti come la scarsa trasparenza sull'origine dei contenuti stessi, se ci sono degli autori i cui profili sono stati inventati di sana pianta, cosa che succede abbastanza spesso, oppure se ci sono indizi testuali tipici di scritti fatti dall'intelligenza artificiale, e anche questo è un qualcosa su cui ci si sta confrontando e bisognerà vedere come migliorerà, perché per il momento i sistemi per individuare ciò che è stato scritto dall'intelligenza artificiale non sono terribilmente, non sono così affidabili. E rimanendo all'inaffidabilità dell'intelligenza artificiale, vi riporto un caso che ricorda in realtà un'altra vicenda che è avvenuta negli Stati Uniti, ma questa volta è un po' più vicina a noi. Perché? Perché un avvocato avanti il Tribunale di Firenze, diciamo che ha fatto il classico passo falso di utilizzare ChatGPT per scrivere una memoria. Cosa poteva andare storto? Molto semplice, ChatGPT si è inventata di sana pianta una sentenza della Cassazione che non esiste. In pratica nella memoria difensiva veniva citata una sentenza della Cassazione inesistente, il giudice, per fortuna mi viene da dire perché non è così scontato, se n'è accorto, ha ha fatto un cazziatone, termine tecnico, all'avvocato, ma non lo ha sanzionato come invece era successo negli Stati Uniti quando era emerso un caso simile. Utilizzo invece decisamente più inquietante dell'intelligenza artificiale viene fatto in Thailandia. Quello che è successo lo scorso 16 aprile è stato che la polizia thailandese ha, diciamo, dislocato, e poi capiremo perché dico dislocato, l'AI Police Cyborg 1.0, cioè una specie di Robocop con tanto di uniforme della polizia thailandese. Lo ha fatto nel corso di un festival in una provincia, Nakhon Pathom, penso si legga così, thailandese. Si tratta in pratica di un robot che è in grado di interfacciarsi in tempo reale con tutte le telecamere di sorveglianza nella zona. Ha inoltre una telecamera che gli permette di avere una visione a 360 gradi e, qui sta la parte inquietante, ha la capacità di utilizzare un sistema di riconoscimento facciale basato sull'intelligenza artificiale per individuare eventuali ricercati, ma non solo, dovrebbe avere anche la capacità di identificare la presenza di armi oppure individuare comportamenti, diciamo, illegali da parte delle persone in circolazione. Se qualcuno però se lo immagina come il classico Robocop che poi si mette a sparare o a inseguire le persone, per il momento perlomeno si sbaglia di grosso, perché da quello che riportano le persone che hanno partecipato a quel festival, il robot era fermo immobile e l'hanno spostato con una piattaforma con le rotelle, insomma. Per il momento non è che faccia molta paura, sostanzialmente è una telecamera, un'enorme telecamera travestita da poliziotto, nulla di più. Intanto io saluto e ringrazio Fausto che mi mandava l'aiutino redarguito. Sì, mi ero incastrato miseramente. Succede, qualcuno direbbe che è il bello della diretta. Ringrazio anche Alessandro che mi ha mandato uno screenshot con un fotogramma dello storico Robocop. Dicevo, c'è anche un tema privacy che sta agitando molti appassionati della riservatezza online. In particolare ci sono due articoli, o meglio un articolo e un post sul blog della Electronic Frontier Foundation che fanno capire l'aria che sta tirando in questo periodo. Allora, partiamo dagli Stati Uniti. In Florida è stata approvata, o meglio è in via di approvazione, una legge che viene identificata come SB 868, che, come al solito, questa è la solita scusa che viene utilizzata, punterebbe a proteggere i bambini da comunicazioni inappropriate online. Indovinate che cosa prevede questa legge? Avete indovinato, mi sa, quella di mettere una backdoor nei sistemi di crittografia end-to-end per fare in modo che la polizia possa andare a leggere tutti i messaggi e individuare eventuali molestatori o persone che vogliono attirare i ragazzini in schemi di sfruttamento. Naturalmente l'Electronic Frontier Foundation fa un appello per muoversi, mobilitarsi contro questa legge in Florida perché potrebbe andare a squassare, possiamo dire, il sistema di crittografia end-to-end, perché sappiamo benissimo ormai che se si crea una backdoor che può usare la polizia, la può usare chiunque, ma soprattutto non è sempre detto che le forze di polizia le utilizzino in maniera legale. L'altra cattiva notizia da questo punto di vista, e con diciamo dei parametri molto simili, arriva invece dall'Europa. Si tratta di un articolo di politico.dot.eu che riporta quelle che sono le posizioni del ministro della giustizia danese, che si è scagliato contro l'utilizzo della crittografia end-to-end perché, a suo giudizio, si tratta di un assist al crimine organizzato. Il problema, riporta Politico, è che tra un po' la presidenza a livello di Commissione europea, di Unione Europea, sarà proprio della Danimarca e tutto questo avviene quando si stanno discutendo delle norme come la famosa legge che dovrebbe consentire di analizzare tutti i messaggi sulle piattaforme di messaggistica, proprio come al solito, per proteggere i minori, ma anche in questo caso andando a violare la privacy di tutti. Ci stiamo avvicinando al 25 aprile, quindi questa è una settimana all'insegna della resistenza. La resistenza si fa in molti modi, anche così.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le informazioni su radiopopolare.it.
E dopo aver espletato il dovere di ricordare l'appuntamento con i referendum, possiamo dire che. Siamo agli sgoccioli anche quest'oggi. Io vi do appuntamento per domani, come al solito, dopo il giornale radio alle 17:30. Vi lascio con la programmazione di Radio Popolare con Disma Pestalozza, Alessandro Diegoli e loro Poveri ma belli. Una buona serata da Marco Schiaffino.
But not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on.